Vado. Ok. Buongiorno di nuovo. Buongiorno a tutti. In effetti la predica oggi avrei anche potuto intitolarla Metti Dio al centro. Andava bene lo stesso. Però così sembrava troppo studiato a tavolino. Lasciamo quello come so io. Allora, vi voglio portare indietro nel tempo, circa 2722 anni fa, anno più, anno meno. C'era un giovane di 25 anni che sale al trono. Sale al trono dopo un periodo brutto, perché suo padre era un disgraziato, nel senso che fece ciò che è male agli occhi del Signore, e anche suo figlio sarà uno scellerato, perché anche suo figlio farà ciò che è male agli occhi del Signore. Quindi lui entra come un faro a fare un po' di luce in mezzo a tante tenebre. È conosciuto soprattutto dagli archeologi perché nel suo periodo ha avuto una bella idea di fare scavare un tunnel in previsione di un futuro attacco assiro da parte degli assiri, di fare scavare un tunnel per portare l'acqua a Gerusalemme, in modo che se ci fosse stato un assedio lungo avrebbero potuto sopravvivere perché avrebbero avuto dell'acqua. E lo so che... Ah no, aspetta. Devo prendere il mio cellulare, me lo passi, ho dimenticato. Lo so che probabilmente non tornerete a casa più spirituale se io vi leggo questo, ma come aveva detto quel fratello che è venuto qualche domenica fa, la Bibbia non è solo cose spirituali, ma ci sono un sacco di altre cose meravigliose, tipo la poesia, l'archeologia, la storia, che fanno parte della Bibbia e la rendono anche più bella, più aggraziata. E circa 150 anni fa gli archeologi, entrando in questo tunnel, hanno trovato un'iscrizione che sta al momento al museo di Istanbul, dove gli operai che avevano scavato questo tunnel, perché erano partiti un gruppo da dove doveva arrivare l'acqua e un gruppo da dove doveva partire l'acqua, hanno cominciato a scavare e poi si dovevano incontrare. E vi leggo che cosa c'è scritto su questa iscrizione trovata, che gli operai avevano scritto. E questa fu la storia della perforazione. Mentre gli operai ancora sollevavano il piccone, l'uno da una parte e l'uno dall'altra, quando ancora dovevano essere perforate tre braccia, sentirono, poiché l'uno chiamava l'altro, che si era aperto un foro da una parte all'altra. E nel giorno della perforazione gli operai scavando vennero a trovarsi gli uni di fronte agli altri, piccone contro piccone. E allora le acque affluirono dalla sorgente nella vasca per 1200 cubiti e l'altezza della roccia sulla testa degli operai era di 100 cubiti. Quindi con i mezzi di allora, che potete immaginare quali erano, per 520 metri di scavo, non hanno fatto così, non hanno fatto così, ma hanno fatto così. Si sono incrociati esattamente. Sicuramente merito di geometri che avevano dato le coordinate. Questo è ovvio, il merito è loro. Eh? Certo, ovvio, devo fare pubblicità. Questo re che è salito al trono e che ha avuto questa iniziativa era il re Ezechia, che significa Yahvé è la mia forza. Suo padre era Acaz il malvagio e suo figlio era Manasse il malvagio. Ma di Ezechia c'è scritto che egli fece ciò che è buono agli occhi del Signore, esattamente come aveva fatto Davide suo padre. Perché in tutte le storie dei re, sia nelle cronache che nel libro dei re, c'è sempre un ritornello. Ogni volta che si presenta un nuovo re, c'è il ritornello e fece ciò che è bene agli occhi del Signore come aveva fatto Davide suo padre, oppure e fece ciò che è male non come aveva fatto Davide suo padre, oppure e fece ciò che è bene ma non proprio come Davide suo padre. Quindi il metro di paragone è sempre il re Davide. Lui è l'esempio da seguire. E abbiamo un uomo che ha seguito l'esempio di Davide. quindi un buon re. Voglio leggervi cosa c'è scritto di questo re in Seconda Cronache capitolo 29, che è un po' quello di cui voglio parlare stamattina. Leggo i primi 11 versetti. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: ascoltatemi, o leviti. Ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. I nostri padri, infatti, sono stati infedeli, hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio, l'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la casa del Signore e le hanno voltato le spalle. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato profumi, né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore ha colpito Giuda e Gerusalemme. Egli li ha abbandonati alle oppressioni, alla desolazione e agli scherni, come vedete con i vostri occhi. Ed ecco, per questo i nostri padri sono periti di spada, i nostri figli, le nostre figlie, le nostre mogli sono deportati. Ora io ho in cuore di fare un patto con il Signore, Dio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, poiché il Signore ha scelto voi affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrirgli incenso. E qui c'è un re luminoso, raggiante, che parla al cuore del suo popolo e gli dice che sono in una brutta situazione e che è ora di cambiare marcia. Ed ecco che cosa succede, versetto 16. I sacerdoti entrarono nell'interno della casa del Signore per purificarla e portarono fuori nel cortile della casa del Signore tutte le immondezze che vi trovarono nel Tempio. I leviti le presero per portarle fuori e gettarle nel torrente Chidron. Cominciarono queste purificazioni il primo giorno del mese, il primo mese. L'ottavo giorno dello stesso mese vennero al portico del Signore. Impiegarono 8 giorni per purificare la casa del Signore. Il 16° giorno del primo mese avevano finito. Quindi il Tempio era stato abbandonato perché suo padre non aveva più interesse di seguire il Signore, ci aveva fatto mettere ovviamente altri idoli. Quindi c'era un lavoro di purificazione da fare, bisognava fare un po' di pulizia. E così i leviti e i sacerdoti hanno fatto pulizia di tutto quello che c'era dentro. E un'altra cosa che ha fatto questo re era distruggere il serpente di rame che, se vi ricordate, Mosè aveva innalzato nel deserto. Non era un idolo, ma lo è diventato nel tempo perché il popolo gli offriva tributo a questo oggetto che ormai, voglio dire, non serviva più a niente, era un ricordo, ma però era diventato una specie di, non so come si può chiamare, un talismano, un amuleto, un qualcosa di magico. Lui l'ha fatto distruggere perché ha visto che quello non era più, non andava bene. E poi ha fatto un'altra cosa. Una volta che ha pulito tutto, hanno fatto un bel sacrificio al Signore e hanno chiesto perdono. Chiesto perdono per il loro peccato. E dopo aver fatto un sacrificio per il peccato, ne hanno fatto un altro per ringraziarlo, di riconoscenza. E questo è il primo punto che mi ha colpito. Quando c'è un cuore perdonato, c'è gioia. Non ci può essere gioia senza perdono. E lo so che sembrano i soliti pipponi domenicali, che parliamo sempre di peccato, di sacrificio, di sangue, però se non c'è perdono non ci può essere neanche gioia. passa tutto attraverso il perdono. Dio vuole parlare al cuore del suo popolo e in primis vuole parlare a noi, affinché possiamo dare il buon esempio a quelli che sono di fuori. E mentre Punch parlava mi veniva in mente uno slogan che dice che le parole persuadono, gli esempi trascinano. Parlare in fondo non è difficile, se hai buona favella e un po' di logica puoi mettere insieme delle frasi e puoi parlare, ma dare l'esempio, quello sì che è difficile, però è quello che poi alla fine trascina le persone. Noi sappiamo dall'Apostolo Paolo che siamo il Tempio di Dio. Chi ha creduto in Gesù ed è stato purificato è diventato il suo Tempio, il Tempio dello Spirito Santo. E allora vi chiedo, c'è forse della spazzatura in questo Tempio? C'è forse qualcosa che dobbiamo buttare fuori? Qualcosa di ingombrante come un idolo? O qualcosa di meno ingombrante come semplice spazzatura? Cosa potremmo dire? Qual è la sporcizia che oggi ci potrebbe sporcare questo Tempio? Un sacco di cose. Possono essere degli idoli, delle persone o delle cose che prendono il posto di Dio. Ma possono essere anche cose che noi chiamiamo più piccole, sporcizia, che però la Bibbia mette in guardia. C'è spesso un ritornello nella Bibbia di togliere, di portare via, di svestirsi, di buttare fuori, di abbandonare, di lasciare delle cose. E a volte sono cose che noi le consideriamo piccole, come le bugie, l'ira, la collera, i pensieri malvagi, le preoccupazioni. Anche quelle, dice la Bibbia, di lasciarle a Dio. Forse quelle sono quelle più toste, perché sono le meno... Uno non ci fa tanto caso, dice, ma siamo una preoccupazione. Magari per un familiare, per un figlio, per un parente, qualcosa che proprio ti dentro, che ti prende l'energia. Che voglio dire, è giusto avere delle preoccupazioni per gli altri, ma a volte diventano un'ossessione. Forse sono delle maldicenze o delle calunnie, peggio ancora. Forse sono delle situazioni promiscue, forse sono dei peccati di fornicazione, forse sono anche solo dei pensieri di questo genere. La Bibbia ci invita in Ebrei 12 a lasciare il peccato e i pesi, perché ci tengono dentro una rete. E viviamo in un mondo che è stato questo sistema di cui parla Giovanni, che è uno dei nostri tre nemici, è un sistema fatto in modo da tenerci in gabbia, da tenerci sotto scacco, da rallentarci, da soffocarci. È studiato tutto per darci le cose superflue che non ci servono, in modo che queste cose ci rallentino. Pensate solo a quanta roba avete in casa che non vi serve. Quanti oggetti, quante cose che prendono solo della polvere. Io li chiamo i mujapuer. Forse non sono solo dei mujapuer, magari sono delle cose che ci portano via anche del tempo prezioso, delle energie. Un hobby, che ne so io, qualunque cosa. Questo sistema ci vuole soffocare, ci vuole prosciugare. Allora noi dobbiamo veramente farci un esame di coscienza e vedere tutto quello che non serve, sbatterlo via, fare come Zecchia. Siate coraggiosi, alzatevi e buttate fuori tutto quello che non serve dal vostro tempio. Via. Pulizia. E poi chiedete perdono. E allora potrete ringraziare con un cuore gioioso. Potrete essere felici. La pulizia è... c'è una canzone, Oh Happy Day, When Jesus Washed My Sins Away, gran giorno quando il Signore ha spazzato via i nostri peccati. Quello è un giorno che ha azzerato il contatore e si è ripartiti con Dio stavolta. È veramente un gran giorno quello, un giorno di pulizia. Però la pulizia, come succede a casa, non basta che pulisci una volta. La polvere torna e la sporcizia torna. Bisogna sempre, sempre pulire, Signore. Sempre tocca pulire questa polvere. Io non so chi l'ha creata la polvere, ma è... quella torna sempre. E anche lo sporco. E allora, così come nella casa, anche nella vita bisogna tenersi puliti, bisogna mantenere questo canale con Dio libero, che l'acqua possa fluire, possa andare. E in fondo, se ci pensate, una vita pulita, un canale pulito, è la base di ogni cosa, di tutto, per comprendere la volontà del Signore, per fare le cose giuste. Bisogna che sia pulito questo canale. Due cose. Leggendo la storia di questo re, che tra l'altro è forse il re che prende più posto nelle pagine dei racconti dei re, perché Cronache e Re ci dedicano qualche capitolo, e in più anche Isaia interrompe il suo racconto delle profezie e c'è una pausa dove racconta degli episodi di questo re Ezechia. Isaia è vissuto, era un amico, possiamo dirlo, di Ezechia, è vissuto nello stesso periodo. Allora, ci sono due cose che, leggendo il suo racconto, due cose che sono la conseguenza di questa pulizia. Vi leggo, per esempio, al capitolo 30, versetto 9. Infatti, se tornate al Signore, i vostri fratelli, i vostri figli troveranno pietà presso quelli che li hanno fatti schiavi e ritorneranno in questo paese. 20 anni prima gli Assiri avevano deportato Samaria. Quindi parecchia gente del popolo era già andata in deportazione. E Ezechia sta dicendo: se voi tornate al Signore, se voi lo rimettete al primo posto nella vostra vita, questo sarà anche una benedizione per quelli che vi sono stati portati via. Ci sarà una benedizione anche per loro, là. Un altro versetto molto interessante è che dopo che hanno purificato il Tempio e hanno ringraziato, hanno fatto i sacrifici, dice l'ultimo versetto del capitolo 30 che i sacerdoti e i leviti si levarono e benedissero il popolo e la loro voce fu udita e la loro preghiera giunse fino al cielo, fino alla santa dimora del Signore. Ecco che quando il canale è pulito la preghiera sale oltre il soffitto, va fino al trono del Signore. E al capitolo 31, versetto 21 dice: in tutto quello che Ezechia intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge, per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Grande conseguenza che c'è prosperità per questo re e per il suo popolo. E questo fatto deve avergli dato una grossa carica a questo re, perché ha avuto il coraggio, dopo tanti anni, di togliersi dai piedi gli Assiri. Certo, adesso detta così, non con le sue energie. Ha titubato per un attimo, ha voluto togliersi il giogo degli Assiri di dosso, ha fatto la mossa, poi ha fatto un passo indietro, ha chiesto scusa al re degli Assiri, ha detto: no, ma non volevo farti arrabbiare, e gli ha chiesto un pesante tributo, che ha dovuto staccare addirittura delle lamine d'oro dal tempio per pagare il tributo al re Assiro, Sennacherib. Poi lui, non contento, gli ha assediato Gerusalemme lo stesso. Ma in quel momento lui ha guardato al Signore, ha avuto il coraggio di inginocchiarsi davanti a Dio e di chiedergli aiuto. E c'è stata una grande liberazione. E ho trovato, non sapevo neanche dell'esistenza, un poema scritto in inglese, in rima. Chi capisce l'inglese sa leggerlo, potrà apprezzarlo. Io ve lo leggo in italiano. È scritto da un inglese 200 anni fa, più o meno, circa, dove racconta, parafrasa, l'assedio di Sennacherib a Gerusalemme. Ve lo leggo per intero perché se ne leggo un pezzo poi non è tanto bello. Più bello se ve lo leggo tutto. Portate pazienza, 2 minuti lo leggo, non ci vuole molto. La distruzione di Sennacherib. L'Assiro piombò su di noi come il lupo sull'ovile. Le sue coorti erano splendenti di porpora e d'oro. Il ferro delle sue lance scintillava come le stelle del mare, allorché le onde cerule si spiegavano sulle rive di Galilea. Numeroso come le foglie della foresta, quando l'estate ha rinverdito i suoi rami, apparve quell'esercito con le sue bandiere al tramonto del dì. Simile alle foglie appassite della foresta, quando il vento d'autunno ha soffiato, quell'esercito si giacque sulla terra al ritorno dell'aurora. Avvegna che l'angelo della morte spiegasse i suoi vanni al vento e alitasse, passando sulla faccia dei nemici, e gli occhi dei soldati addormiti divennero immobili e di ghiaccio. I loro cuori batterono un'ultima volta e cessarono di battere per sempre. Il destriero rimase impietrito con le sue nari aperte, il fervido orgoglio suo non più lo infiammò. La spuma del suo ultimo anelito imbiancò la verde zolla, fredda come quella che i flutti depongono sopra lo scoglio. Accanto a lui stava il cavaliere pallido e assiderato. La rugiada bagna la sua fronte, la ruggine arrossa la sua corazza. Le tende sono silenziose, le bandiere ondeggiano trastullo dei venti, le armi sono infrante, mute le trombe. Finale. Le vedove di Ashur fanno udire lunghi gemiti. Gli idoli sono spezzati nel tempio di Baal. La potenza dei gentili, senza essere abbattuta dalla spada, si è stemperata come la neve agli sguardi del Signore. È stata una vittoria senza armi, senza battaglia, anche se Ezechia comunque si era preparato, aveva fatto tutti i preparativi, ma è stata una battaglia vinta così. In una notte il Signore ha mandato lo scompiglio nell'accampamento degli Assiri, si sono svegliati, c'erano quasi 200.000 morti, qualcuno dice probabilmente una causa della peste, di una malattia, e se ne sono tornati a casa. E fu così che Ezechia si liberò del giogo degli Assiri. È stata una grande liberazione, grazie al Signore che è intervenuto. Grazie a un re che ha avuto il coraggio di fare pulizia, di non seguire l'esempio di suo padre, ma di seguire l'esempio del suo antenato Davide, del suo padre primo, e di ritornare al Signore, di mettere di nuovo Dio al centro. E adesso Ezechia è capace di gioire. Una cosa molto bella che lui fa è che ripristina anche la lode, richiama il gruppo lode nel tempio, i musici e i cantori, e ripristina di nuovo il servizio del canto e della lode. Sono di nuovo capaci di gioire adesso, possono di nuovo cantare. E un'altra cosa che fa è ripristina di nuovo la Pasqua, perché dopo tanti anni che non celebravano più la Pasqua, finalmente lo rifanno. E la Pasqua è il ricordo che Dio li ha liberati dalla schiavitù. Pensa un po'. Si erano dimenticati di festeggiare il ricordo della liberazione della loro schiavitù. E noi tutte le domeniche ricordiamo la liberazione della schiavitù del peccato, e ci fa del bene ricordarlo, perché sennò poi ci dimentichiamo. Vuoi fare festa ed essere felice? Vuoi festeggiare il tuo compleanno? Cosa succede? Quando devi festeggiare un compleanno, prima che arrivino i tuoi amichetti, bisogna pulire casa. C'è poco da fare. Bisogna ordinare, pulire, dare una bella spazzata, preparare tutto, e allora poi puoi fare festa. Così anche nella vita. Prima di fare festa, devi pulire il tuo tempio, la tua casa. E allora potrai festeggiare. Questa è la prima grossa conseguenza di aver pulito il tempio. La seconda è che c'è sempre un nemico in agguato. e lo citava qualche domenica fa a Dino, un nemico balordo che è capace di nutrirsi persino delle vittorie, dei nostri successi spirituali e dell'orgoglio. Questo re Ezechia un giorno arriva la notizia che sta per morire per una malattia. Quindi Dio gli dice: metti a posto le tue cose perché morirai. Lui chiede al Signore: no, per favore, vorrei ancora vivere. E il Signore gli dona 15 anni di vita. E poi avrà pensato Dio: adesso ti metto alla prova e voglio vedere cosa fai di questi 15 anni che ti regalo. E lui, per orgoglio, quando i babilonesi hanno saputo della sua guarigione, il re gli ha fatto un regalo, allora lui li ha chiamati a casa, gli ha fatto vedere tutti i suoi tesori, tutto quello che aveva in casa, fino all'ultimo angolino, gli ha fatto vedere tutto, come per dire: guarda, la mia gloria. E quando se n'è andato, il profeta Isaia gli ha detto: chi sono quelli là che sono venuti? Ah, sono venuti da Babilonia. E cosa hanno visto? Ah, hanno visto tutto quello che c'è in casa, tutto, gli ho fatto vedere tutto, non ho mancato niente. Bene. E un giorno i babilonesi ti porteranno via tutto quello che gli hai fatto vedere. Poi lui dice: vabbè, l'importante è che non succeda mentre sono in vita io. Ma anche un po', voglio dire, egoistico. Così è stato. Poi i babilonesi hanno veramente portato via tutto un secolo dopo, più o meno. L'antidoto per l'orgoglio credo che sia il motto dei nostri riformatori: soli Deo gloria. Avere questa capacità di mettere sempre Dio come il risultato dei nostri sforzi. La gloria è sua, noi non c'entriamo niente. A lui sia la gloria, sempre. Potrebbe essere un buon antidoto per questo. Ho letto una testimonianza di Denzel Washington, l'attore, che quando ha vinto qualche premio, non mi ricordo quale, per miglior recita, miglior attore, è arrivato a casa, non mi ricordo, forse era sua nonna che gli ha detto, non sua madre, e gli ha fatto vedere questo premio, e poi sua nonna gli ha detto: va bene, però adesso vai a portare fuori la spazzatura. Come per dire: hai vinto il premio, va bene, ma vola basso. Non esagerare. Voglio concludere. Abbiamo visto che è importante pulire, stare puliti, avere il nostro tempio pulito da tutto ciò che potrebbe sporcarlo. Voi sapete meglio di chiunque altro che cosa potrebbe essere nella vostra vita. E abbiamo visto che quando c'è pulizia, quando c'è Dio al centro, c'è benedizione, c'è gioia. E che bisogna sempre stare attenti a questo nemico numero uno, che è l'orgoglio, e dare gloria a Dio. E ho lasciato per ultimo, perché sia ben impresso e che possiamo uscire di qua ricordandoci, dell'esempio di Gesù. Voi sapete benissimo che Gesù a un certo punto della sua vita è arrivato nel cortile del Tempio, ha visto i mercanti e ha cominciato a fare pulizia, li ha sbattuti fuori tutti. Perché stavano facendo della casa del Signore un covo di ladri invece che una casa di preghiera. Ha fatto pulizia Gesù. E io vorrei proprio che ci ricordassimo questo esempio di pulizia. Lasciamo che sia Gesù a fare pulizia. Lasciamo che sia Lui il padrone della nostra vita, che venga e che con una sferza di cordicelle ci faccia pulizia di quello che c'è dentro di noi. Il marciume. Lui è l'unico che ha il diritto, ma anche l'unico che ha il potere di farlo, perché in lui c'è la redenzione, in lui c'è il perdono, è il suo sangue che pulisce, non sono i nostri sforzi, è lui. Quindi voglio proprio lasciarvi con queste immagini di Gesù che con questa sferza di cordicelle spazza via il tempio, e immaginare che quel tempio siamo noi, e lui può pulirlo. Questo è quanto. E Lasciamo che sia Gesù a dettare legge. Voglio ancora pregare e mi piacerebbe poi, se dopo qualche preghiera, se c'è, se potessimo concludere cantando Stringimi a te. C'è un pezzettino in quell'inno che dice qualcosa del tipo che nessuna cosa nella mia vita prenda il posto che appartiene a te. Che nessuna cosa nella mia vita prenda il posto che appartiene a te. Che quella piccola frase rimanga scolpita nel vostro cuore, nei nostri cuori. Perché possiamo ricordarci questo quando usciamo di là, durante la settimana. In modo che questo tempio rimanga sempre pulito. Signore, io ti ringrazio per questo esempio luminoso che abbiamo nella Bibbia di Ezechia. Ti chiedo di aiutarci a seguire le sue orme, a seguire le orme di questo re che ci ha insegnato che quando ti mettiamo al primo posto le cose funzionano. E vogliamo che sia Gesù a mettere le cose a posto. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.